Cara Repubblica, l'arma dal 1946 ad oggi, un podcast originale dell'Arma dei Carabinieri, in collaborazione con Rai Radio. La voce è di Gegè Telesforo.
Il decennio degli anni di piombo, con la sua coltre di violenza, si apre in anticipo sul calendario il 12 dicembre 1969. È un venerdì pomeriggio, il Natale alle porte affolla strade e negozi, mentre gli uffici e le banche si affrettano a chiudere per immergersi nel fine settimana. Fa eccezione la sede della Banca dell'Agricoltura di Piazza Fontana a Milano. Sono le 16:37, ma all'interno, nel grande salone con il tetto a cupola, c'è ancora molta gente che conclude transazioni. L'esplosione di un ordigno contenente 7 kg di tritolo in pochi istanti devasta tutto. Uccide 17 persone, ne ferisce altri 87. Una seconda bomba viene rinvenuta e inesplosa nella sede milanese della Banca Commerciale Italiana in Piazza della Scala. Una terza esplode a Roma alle 16:55 nel passaggio sotterraneo che collega l'entrata di Via Veneto della Banca Nazionale del Lavoro con quella di Via di San Basilio. Altre due, sempre a Roma tra le 17:20 e le 17:30, una davanti all'altare della Patria, l'altra all'ingresso del Museo Centrale del Risorgimento in Piazza Venezia. Nella capitale i feriti sono 16. Una mano criminale ignota sta sferrando un attacco allo Stato.
Sa ancora da quale tipo di ordigno nel salone centrale della sede di Milano della Banca Nazionale dell'Agricoltura in Piazza Fontana. Erano le 16:17 di questo pomeriggio. Sono Nino Vascon della redazione di Milano. La Piazza Fontana è dietro il Duomo. Migliaia di persone erano in centro, lo scoppio le ha messe in allarme. Il panico nelle immediate vicinanze dello stabile che è al numero 4, la Piazza Fontana è di piccole proporzioni. Il salone centrale della banca era distrutto. Una voragine s'era aperta per lo scoppio nel pavimento inghiottendo i morti ed i feriti. Milano, ho detto, è sconvolta ed è forse questo il più grave disastro in città in tempo di pace. Il soccorso è stato immediato, la polizia ha bloccato le vie di accesso al centro per consentire a decine e decine di ambulanze di andare...
È l'alba di una stagione che precipita l'Italia in una spirale di stragi, tensioni sociali e tumulti di piazza. Alla contestazione studentesca, iniziata nel 1968 nelle università, si aggiunge quella dei lavoratori nelle fabbriche. Manifestazioni sfociano in guerriglia urbana che si trasforma in lotta armata condotta da gruppi politici extraparlamentari. Uno di questi, di ispirazione marxista, inizia a prendere di mira quadri e dirigenti aziendali, incendiandone le auto e realizzando brevi sequestri con l'obiettivo di colpirne uno per educarne 100, come scrivono nei volantini. I fondatori, in maggior parte studenti e operai, Alberto Franceschini, Renato Curcio e Margherita Cagol, scelgono il nome Brigate Rosse. Il 3 marzo 1972 sequestrano per la prima volta una persona, prelevando a Milano il dirigente della SIT Siemens, Hidalgo Macchiarini. Viene fotografato con un cartello al collo, brevemente interrogato e rilasciato. Due anni dopo, le BR alzano il tiro e a Genova, il 18 aprile 1974, sequestrano il sostituto procuratore Mario Sossi. Sottoposto a quello che i brigatisti definiscono processo, viene tenuto prigioniero per quasi un mese. La trattativa con le istituzioni per ottenere una contropartita fallisce e i rapitori sono costretti a rilasciarlo senza condizioni.
Un vecchio... È un bambino, si prese per mano e andarono insieme incontro alla sera. La polvere rossa. rossa si alzava lontano.
Negli stessi giorni, il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa propone di creare una ristretta unità di uomini concentrata presso la Legione Carabinieri di Torino per meglio combattere il terrorismo sempre più esteso e pericoloso. Nasce il Nucleo Speciale di Polizia Giudiziaria, meglio noto come Nucleo Speciale Antiterrorismo.
Conoscere in profondità l'avversario, mai sottovalutarlo, costringerlo sulla difensiva, combattere puntando a colpire le organizzazioni terroristiche, non accontentandosi di successi parziali, per quanto importanti, ma mirando piuttosto a renderle inoffensive e ad annientarle. Il generale Dalla Chiesa, con il Nucleo Speciale di Polizia Giudiziaria, 40 uomini che scelse personalmente, sperimentò nella lotta al terrorismo un metodo investigativo innovativo. Le attività di pedinamento, osservazione, mutare e vennero costantemente alimentate dallo studio in profondità del nemico, di ogni dettaglio, anche minimo. Non veniva sottovalutato nessun elemento raccolto nel corso di una perquisizione, come di ogni altra attività di indagine, anche se a prima vista appariva insignificante. Quando venivano trovate delle chiavi, ad esempio, si percorrevano anche chilometri fino ad individuare le porte che aprivano. Si cercavano i covi dei terroristi mappando a tappeto gli alloggi sfitti. E poi alcuni carabinieri si iscrissero all'università sotto falso nome e, dettero esami, andarono a lavorare in fabbrica come operai, producendo regolarmente. Si arrivò sino a vivere la stessa vita clandestina delle Brigate Rosse. Nessun uomo fece mai capo alle caserme. Vennero affittati gli appartamenti di cui c'era bisogno, furono usate auto con targhe false, telefoni intestati a utenti fantasma. Dalla Chiesa era avanti di 20-30 anni, così tracciò percorsi investigativi non convenzionali che oggi probabilmente verrebbero definiti asimmetrici, volti ad azzerare o comunque a ridurre le condizioni favorevoli in cui i gruppi terroristici ed innanzitutto le Brigate Rosse agivano, avendo il vantaggio della sorpresa riguardo al momento, ai luoghi, agli obiettivi che decidevano di colpire e per il fatto che i loro militanti, in moltissimi casi, erano assolutamente insospettabili. Spesso, quando i terroristi venivano individuati e si doveva procedere alla cattura, si decideva di lasciarne qualcuno libero in modo da seguirlo e arrivare agli altri. Il generale spiegò chiaramente che anche per vincere una sola battaglia, anche quando era necessaria una corsa contro il tempo per sventare un delitto, magari liberare un sequestrato, ci si doveva attrezzare con la cura e l'attenzione necessarie per vincere la guerra.
L'8 settembre 1974 il generale infligge il primo duro colpo alle Brigate Rosse. A Pinerolo i carabinieri del nucleo, grazie anche all'infiltrazione dell'ex religioso Silvano Girotto, detto Frate Mitra, arrestano Renato Curcio e Alberto Franceschini. Dei vertici brigatisti evitano l'arresto Mario Moretti e Margherita Cagol, che resta uccisa il 5 giugno dell'anno successivo in uno scontro a fuoco con i carabinieri comandati dal tenente Umberto Rocca. Nella sparatoria, in prossimità di una cascina nel Piemontese, dove i terroristi tengono prigioniero l'industriale Vittorio Vallarino Gancia, oltre alla Cagol, muore l'appuntato Giovanni D'Alfonso. Rocca perde il braccio e l'occhio sinistro. Il suo coraggio viene premiato con la medaglia d'oro al valor militare. Moretti si sposta a Roma per organizzare una nuova colonna brigatista e portare la lotta armata nella capitale. Le BR sferrano il loro attacco direttamente al cuore dello Stato. Roma, 16 marzo 1978. Alle 9.05, in via Mario Fani, un comando di terroristi guidato da Moretti rapisce il presidente della Democrazia Cristiana, Aldo Moro, nel giorno in cui il governo, sostenuto per la prima volta anche dal Partito Comunista, si appresta a ricevere la fiducia del Parlamento. La ferocia dell'agguato costa la vita ai 5 membri della scorta dello statista. Gli agenti di pubblica sicurezza Francesco Zizzi, Giulio Rivera e Raffaele Iozzino, i carabinieri Oreste Leonardi, capo scorta, e Domenico Ricci.
Gentili ascoltatori, siete collegati con la redazione del GR2. Interrompiamo le trasmissioni per una drammatica notizia che ha dell'incredibile e che, anche se non ha trovato finora una conferma ufficiale, purtroppo sembra sia vera. Il presidente della Democrazia Cristiana, l'onorevole Aldo Moro, è stato rapito poco fa a Roma da un comando di terroristi. Inaudito, ripetiamo, incredibile episodio è avvenuto davanti all'abitazione del parlamentare nella zona della Camilluccia. I terroristi avrebbero sparato contro la scorta che accompagnava il presidente democristiano. Avrebbero poi caricato a viva forza l'onorevole Moro su una macchina e si sarebbero allontanati facendo perdere loro.
GR1, edizione straordinaria.
Antonio Leone e Vittorio Ruidi al microfono. Ripetiamo e confermiamo la notizia che abbiamo trasmesso alle 9.30. Il presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro rapito a Roma stamane all'uscita dalla sua abitazione. Gli uomini della scorta colpiti e uccisi, non si sa ancora se tutti, dal fuoco del comando. Aldo Moro è stato poi trascinato via. Mobilitazione al Ministero dell'Interno, dal quale è giunta la conferma ufficiale del rapimento tramite l'Agenzia Italia. Dovremmo essere in grado di collegarci subito con Ennio Cavalli, che è in via Mario Fani, dove è avvenuto il rapimento e lo scontro a fuoco. Ennio Cavalli, mi ascolta?
Confermo appunto il tragico bilancio.
Pronto?
Pronto?
Sì, vai avanti.
Confermo appunto il tragico bilancio. 4 i morti, tutti della scorta. 2 ancora nella Fiat 130 blu di Moro. 1 al posto di guida dell'Alfetta Bianca che seguiva. Un altro a terra, lì vicino, in una pozza di sangue, poco lontano una pistola che forse gli è sfuggita di mano. Un altro ancora pare ferito gravemente, è stato trasportato all'ospedale. Moro pare confermato, rapito. Una mezz'ora fa l'allucinante e tragica sequenza all'incrocio tra via Mario Fani e via Stresa, nel quartiere Monte Mario. Le auto della scorta erano partite da poco dall'abitazione dell'onorevole Moro, che è situato un po' più in alto, la strada è in discesa. Una 128 bianca targata corpo diplomatico ha bloccato le due macchine, in testa c'era quella di Moro. Un testimone, l'ho trovato, ha visto qualcuno scendere da questa 128 bianca mentre gli sparatori erano appostati lì accanto. Sentiamo cosa da dirci.
Niente, io ho visto questo, ho sentito gli spari, mi sono affacciato dalla finestra e non ho visto bene le altre macchine perché è coperto dagli alberi, ma ho visto la prima macchina bianca dalla quale è sceso un uomo alto sul 1,75 m.
Iniziano i 55 giorni più cupi della Repubblica. I brigatisti pretendono un riconoscimento politico da parte dello Stato e il rilascio di alcuni detenuti. Le istituzioni mantengono la linea della fermezza, non potendo scendere a patti con un'organizzazione eversiva. Moro, dalla prigione, scrive lettere durissime nei confronti del suo partito. Papa Paolo VI, amico personale dello statista fin dai tempi dell'università, rivolge un accorato appello pubblico ai rapitori.
Anche oggi Paolo VI, rivolgendosi ai fedeli raccolti in Piazza San Pietro, è tornato a parlare della drammatica ansia di queste ore.
Carissimi figli di Aldo Moro, ahimè, nessuna altra notizia. Abbiamo trepidato ieri alla scadenza dell'ora fissata dagli uomini autocostituitisi giudici unilaterali e carnefici, e trepidiamo ancora, sempre sperando e pregando che sia risparmiata a Roma, all'Italia, al mondo e specialmente alla famiglia, agli amici, la consumazione del criminale annunciato misfatto. Questa attesa ci lascia ancora sperare. Intanto soffriamo e speriamo e preghiamo.
Il 9 maggio una telefonata avvisa che in via Michelangelo Caetani, a metà strada tra le sedi della Democrazia Cristiana e del Partito Comunista, i principali sostenitori della fermezza, in una Renault 4 rossa giace il corpo di Aldo Moro.
Pronto? È il professor Franco Dritto?
E chi parla?
È il dottor Nicolai.
Chi Nicolai?
È lei il professor Franco Dritto?
Sì, sono io.
Ecco, mi sembrava di riconoscere la voce. Senta, indipendentemente dal fatto che lei abbia il telefono sotto controllo, dovrebbe portare un'ultima ambasciata alla famiglia.
Sì, ma io voglio sapere chi parla.
Brigata Rossa.
Va bene?
Ha capito?
Sì.
Adempiamo le ultime volontà del presidente, comunicando alla famiglia dove potrà trovare il corpo dell'onorevole Aldo Moro.
Che cosa dovrei fare?
Mi sente?
No, se può ripetere, cortesia.
Non posso ripetere, guardi.
Sì.
Allora, lei deve comunicare alla famiglia
sì.
che troveranno il corpo dell'onorevole Aldo Moro
sì.
in via Caetani.
Via?
Caetani. Che è la seconda traversa a destra di via delle Botteghe Oscure. Va bene?
Sì.
Lì c'è una Renault 4 rossa. I primi numeri di targa sono
N5. Devo telefonare io?
No, dovrebbe andare personalmente.
E non posso.
Non può? Dovrebbe per forza.
Per cortesia, no.
Mi dispiace, ma... Cioè, se lei telefona, non... verrebbe meno l'adempimento delle richieste che c'era, ce l'ha fatto espressamente il
presidente. Parli con mio padre, la prego.
Va bene.
Pronto?
Pronto?
Che mi dice?
Guardi, lei dovrebbe andare in, dalla famiglia dell'onorevole Moro, oppure mandare suo figlio, o comunque telefonare.
Sì.
Basta che lo facciano, il messaggio ce l'ha già suo figlio.
E non posso andare io?
Certamente. Perché lo faccia con urgenza,
sì.
perché le volontà, l'ultima volontà dell'onorevole era questa, cioè di comunicare alla famiglia, perché la famiglia doveva riavere il suo corpo. Va bene, arrivederci.
Il colpo alle istituzioni è ferale. Il ministro dell'interno Francesco Cossiga, allievo e amico di Moro, si dimette dal suo incarico il 9 maggio stesso, così come un mese dopo il presidente della Repubblica Giovanni Leone, oggetto di critiche e accuse da parte dell'opposizione parlamentare e di alcuni giornali.
Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa? So far tutto, forse niente, da domani si vedrà.
Il suo successore, eletto al 16° scrutinio l'8 luglio del 1978, è Sandro Pertini.
GR1 Flash, 7ª edizione.
Sandro Pertini è il 7° presidente della Repubblica Italiana. È stato eletto questa mattina alla 16ª votazione con 832 voti, una delle più larghe maggioranze mai ottenute da un capo di Stato. Ci colleghiamo con la nostra redazione parlamentare a Montecitorio per la registrazione dei momenti culminanti della seduta e la cronaca politica.
Il Parlamento ha vissuto oggi una giornata che sarà ricordata a lungo, ve ne riferisce Innocenzo Cruciani. Quando il Presidente Ingrao ha letto la 506esima scheda recante il nome di Pertini, e lo ricordiamo, 506 era il minimo dei voti necessari per essere eletti, dalla platea dei grandi elettori si è levato un applauso. Riascoltiamolo.
La violenza e le stragi continuano a insanguinare l'Italia. Il 2 agosto 1980, alle 10.25, una bomba scoppia alla stazione ferroviaria di Bologna, uccidendo 85 persone e ferendone altre 200.
GR1, edizione straordinaria.
Per le ultime notizie sulla spaventosa esplosione di Bologna, la linea a Giuseppe Gonni.
Eccomi dallo studio. La sciagura qui alla stazione di Bologna si sta manifestando in tutta la sua sconvolgente gravità. Un primo bilancio ufficiale parla di 55 morti e di oltre 180 feriti, dei quali alcune decine in condizioni gravissime. Qualcuno ha riportato ustioni di secondo e terzo grado. I più gravi sono stati portati a Padova nel centro Grandi Ustionati. Continua intanto l'opera di rimozione delle macerie. Un centinaio di soldati della compagnia Genio Trieste, del 27° gruppo artiglieri del Genio Ferrovieri, stanno scavando tra le macerie. Sono state liberate intanto le rampe del sottopassaggio che danno sul primo binario, dove è crollato il tratto di fabbricato lungo circa 50 metri. Ormai è sicuro che l'esplosione di grande potenza è avvenuta nei pressi della sala d'aspetto di seconda classe, attigua al bar-ristorante. Entrambi erano pieni di viaggiatori. Adesso è il momento per parenti e conoscenti delle ricerche, patetiche, affannose.
GR1, 7ª edizione.
Anche questa edizione del giornale si apre con un collegamento con Bologna per fare il punto sulla spaventosa esplosione di questa mattina. La linea a Ido Vicari.
Si può definire una catastrofe la disastrosa esplosione alla stazione ferroviaria di Bologna. Da notizie ufficiali, i morti sono saliti a 55, i feriti sono 186, di cui alcuni molto gravi anche per le ustioni riportate, per cui si teme che il numero delle vittime aumenterà, già si parla di 68 morti. Il Presidente della Repubblica è giunto dalla Val Gardena in elicottero a Bologna per recare la sua solidarietà ai parenti delle vittime e ai feriti. È andato anche fra le macerie alla stazione. Qui Pertini ha detto poche parole commosse, queste.
Non ci sono parole che possano esprimere lo stato d'animo mio, voi lo immaginate, no? Ho visto adesso dei bambini laggiù nella sala di rianimazione, ma due stanno morendo ormai, una bambina e un bambino, una cosa straziante.
Le BR proseguono la loro sanguinosa offensiva contro persone, carabinieri, poliziotti, magistrati, politici. Ancora una volta è dalla Chiesa a provocare loro un danno esiziale. Arresta due brigatisti di spicco quali Rocco Micaletto e Patrizio Peci. Quest'ultimo diventa collaboratore di giustizia, rivelando dettagli e informazioni che consentiranno numerosi arresti, in seguito a cui l'organizzazione si avvia verso il declino. La lotta armata, pur con tragiche code che proseguiranno fino al 1988, si attenua, lasciando intravedere uno spiraglio di luce sugli anni di piombo.
Oggi la benzina è rincarata, è l'estate del 46, un litro vale un chilo d'insalata, ma chi ci rinuncia, a piedi chi va, l'auto che comodità.
Cara Repubblica, L'Arma dal 1946 ad oggi, un podcast originale dell'Arma dei Carabinieri in collaborazione con Rai Radio. La voce è di Gegè Telesforo.
Si va che un incanto nel 46. Bionda, non guardar dal finestrino, che c'è un paesaggio che non va, è appena finito il temporale, 6 case su 10 sono andate giù. Meglio che tu apri la capote e con i tuoi occhioni guardi in su, beviti sto cielo azzurro e alto che sembra di smalto e corre con noi. Ratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat